Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Buonasera, benvenuti a tutti, di nuovo su Breaking Lab, sempre per Radio Statale. Come sentite da questi uccelli rondini che volano, siamo fuori, siamo in esterno, siamo vicinissimi a Radio Statale, siamo nel cortile accanto a quello della radio, cortile della farmacia, e siamo qua perché fino a domani sera, quindi sbrigatevi, c'è una mostra stupenda curata dalla professoressa Cristina Cattaneo che abbiamo qua e che adesso ci racconterà un po' di che cosa parla questa mostra. È una mostra che girando si presenta soprattutto come molti scheletri, ma dietro a questi scheletri ci sono delle storie ed è soprattutto quelle che ci interessano. Quindi magari le motivazioni della mostra le lasciamo per dopo una volta che abbiamo parlato. Illustriamo un attimo che cosa si può trovare in questa mostra.
Allora, sì, la mostra è divisa in tre grosse parti, quindi la prima parte è una parte storica-archeologica, perché poi lo diremo più tardi, però è proprio una mostra finalizzata appunto a far capire come la lettura dei resti umani facilita la tutela dei diritti umani, ci arriveremo dopo eventualmente. E la mostra inizia con questo percorso storico in cui si mostra come dall'epoca romana all'epoca attuale in Milano siano cambiati o rimasti gli stessi segni di violenza. E quindi, siccome il laboratorio da cui nasce questa mostra ha una collezione di circa 6.000 scheletri che vanno dall'epoca romana all'epoca attuale, si è voluto far vedere come si possono notare segni di violenza che cambiano, poi rimangono più o meno tutti sempre uguali nel tempo, e andiamo da situazioni di enorme disagio dei bambini che iniziano in epoca medievale, vediamo tra le altre cose anche una Milano multietnica in epoca romana, e sarà così multietnica soltanto nell'epoca attuale, perché poi nel Medioevo e nelle epoche successive poi si perderà questa multietnicità. Però per quel che riguarda il leitmotiv di questa mostra, diciamo che si notano decapitazioni o pene capitali già nella provincia milanese in epoca romana, anche se Milano è molto povera, però piuttosto tranquilla, ma appena entriamo nel Medioevo vediamo che i segni di violenza interpersonale o i segni lasciati da episodi bellici incominciano ad aumentare. Fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui i segni di violenza sulle collezioni scheletriche moderne si vedono in maniera molto diversa, per esempio vediamo dei colpi d'arma da fuoco invece che delle sciabole, ma direi che le frequenze più o meno sono abbastanza stabili. Devo dire che in mezzo a tutto questo la mostra, questa parte della mostra si articola anche sul disagio, non soltanto sulla violenza ma sulla discriminazione, l'emarginazione e il disagio. Infatti vediamo dei punti in cui si parla della situazione dei bambini di 5-6 anni, scheletri di bambini di 5-6 anni in epoca anche moderna, rinascimentale, con dei segni di usura, da usura da lavoro molto pesanti sulle braccia, sulle articolazioni, che ci fanno pensare a un lavoro minorile parecchio pesante, ed è un argomento ancora molto attuale. Ma diciamo che l'elemento clou che è esposto in una teca è il primo torturato che si vede a Milano. Sappiamo che la tortura anche qui è un elemento parecchio attuale, è il primo torturato che mostra proprio i segni di quello che probabilmente è stato supplizio della ruota, uno scheletro del 1200 che è esposto, e si vedono appunto le fratture simmetriche delle gambe, degli avambracci, la decapitazione finale, e un po' racconta un po' questo episodio molto violento dell'epoca, ma che ha una sua continuità in quello che vediamo oggi. Ci sono sempre in questa prima parte archeologica e storica, però c'è il contraltare, c'è anche la Milano molto diciamo così clemente, molto altruista, che è la Milano per esempio della Cagranda, cioè di questo ospedale in cui noi siamo seduti adesso, che era uno dei più grandi ospedali d'Europa all'epoca degli Sforza, famosa per la sua magnanimità, per cui cure gratuite per gli indigenti e così via, e vediamo anche studiando i resti di queste persone, perché il patrimonio della statale è anche questo, abbiamo 2 milioni di ossa dei pazienti di questo ospedale che stanno sotto i nostri piedi, che ci raccontano appunto di gente disabile, di gente con gravi patologie che comunque veniva accudita. Per cui è un po' una prima parte che è storica, ma racconta un po' similitudini con l'epoca attuale.
Da Diciamo che magari molti non sanno, si continuano a trovare scheletri e resti di persone sotto gli edifici in cui lavoriamo.
Assolutamente, a volte sono di pertinenza della soprintendenza, quindi vecchi di centinaia, migliaia di anni, a volte sono di pertinenza della procura, quindi sono magari di qualche anno fa, quindi sono legati a un reato di qualche genere.
Per esempio lo scheletro del torturato che citava prima, dove è stato trovato?
Lo scheletro del torturato è stato trovato negli scavi che facevano per i parcheggi qualche anno fa in piazza Sant'Ambrogio. È stata trovata una necropoli con quasi un centinaio di persone, individui rappresentati che vanno da un'epoca un po' più antica, credo in X-XI secolo, fino all'epoca medievale, e questo torturato appartiene proprio al XII-XIII secolo. Devo dire che la necropoli è stata scavata dalla soprintendenza ed è confluita in quella che è la nostra collezione e ci permette appunto di comparare questi scheletri a tutti gli altri scheletri delle altre epoche.
E oltre al modo in cui è morto, si riescono a recuperare altre informazioni interessanti?
Sì, ci sono delle informazioni molto interessanti che appunto ci raccontano anche forse di discriminazione, ora con il beneficio di inventario della lettura dello scheletro, che non dà mai certezze assolute, però dà delle probabilità maggiori o minori. Dallo scheletro di questa persona si capisce che probabilmente era un sindromico, ha delle anomalie dentarie, ha delle anomalie scheletriche, ci fanno pensare a un aspetto un po' particolare, un aspetto sicuramente diverso, una persona diversa, forse anche con qualche disagio o ritardo mentale. E quindi è facile immaginarsi come un soggetto di questo tipo, e questo lo vediamo ancora attualmente, potesse essere una facile preda per eventi storici di questo tipo.
Quindi può darsi che la sua fine sia dovuta anche al suo aspetto.
Sia dovuto anche al suo aspetto, infatti c'è un audio, voglio sottolineare che questa mostra è frutto soprattutto dell'entusiasmo e delle capacità di molti giovani che provengono, che lavorano in laboratorio con noi, tesisti, neolaureati, collaboratori più abituali, che vengono da discipline molto diverse, dall'archeologia alle scienze naturali, alla medicina, alla biologia e quindi addirittura alla fisica. E quindi insomma direi che l'insieme di questo è sfociato anche in una modalità di rappresentazione di questi eventi peculiari. Infatti i ragazzi hanno scritto dei discorsi, ci sono questi scheletri che raccontano la loro storia oltre ad avere i pannelli illustrativi,
tradotto in parole quello che voi avete analizzato,
esatto, tradotto in parole del protagonista, di come si sarebbe sentito, di quello che gli è successo.
Giusto una curiosità, ha detto che i maltrattamenti dei bambini iniziano nel Medioevo, cioè sugli scheletri.
Allora,
questo
esatto, no? Dunque noi abbiamo degli scheletri precedenti, sicuramente 6.000 scheletri sono pochi in 2.000 anni, quindi sicuramente avremo informazioni diverse, spero, tra qualche anno, però si vedono molto meno, ci sono delle cose che si evolvono, ci sono delle fratture sulle ossa dei bambini, dei calli ossei che possono essere anche accidentali, però questi segni di usura pesante incominciano a vedersi subito dopo l'epoca romana e soprattutto nella provincia di Milano e nella Lombardia fuori Milano, non in Milano. Poi pian pianino si allarga questo bacino, questo quadro in cui possiamo vedere proprio i bambini che venivano usati come dei lavoratori, ma bambini molto piccoli. Sicuramente i bambini, come gli adulti, a seconda dell'epoca storica, denotano anche delle situazioni patologiche abbastanza gravi, di malnutrizione, che però è qualcosa che ci possiamo aspettare nel passaggio delle varie epoche.
Riguardo i morti della Cagranda, diciamo che per affinità ovviamente sentiamo molto vicini, e come si trattano 2 milioni di ossa?
Ecco, 2 milioni di ossa sono un po' difficili da trattare, anche perché il contesto di queste ossa è un contesto che noi chiamiamo di ossa commiste, quindi non siamo più di fronte allo scheletro articolato che si legge nella sua interezza, ma siamo di fronte a degli ogni scheletro ha più di 200 ossa e ci troviamo di fronte a queste ossa commiste, quindi diversi individui mischiati tra di loro. Se uno andasse sotto nei cunicoli dove ci sono ancora una grossa fetta di queste ossa, sono 2 milioni le ossa, ne abbiamo studiati soltanto qualche decina di migliaia, non si può immaginare quanta cosa interessante c'è. Gli scorci che abbiamo avuto fin d'ora, le cose che siamo riusciti a capire è che c'è di tutto, ci sono ragazzi molto giovani, ci sono bambini, ci sono neonati, ci sono anziani, ci sono ossa che mostrano grossi segni di patologie infettive soprattutto, abbiamo diversi crani con sifilide, quindi ciò che ci aspetteremmo da un quadro che viene da una fonte ospedaliera. Però la cosa interessante è che sicuramente c'è materiale, abbiamo datato con il radiocarbonio una ventina di campioni, sicuramente c'è materiale anche successivo. La botanica, gli studi che in collaborazione stiamo facendo con lui, in collaborazione con i naturalisti, è molto interessante. Abbiamo dei progetti con gli studenti, con Marco Caccianiga, proprio finalizzati a vedere che tipi di sostanze il tartaro ha intrappolato e che quindi si riescono ancora a leggere, e abbiamo scoperto, mi sembra, derivati o cose che vengono dalle patate che sappiamo che non potevano esserci nell'epoca di cui stiamo parlando, quindi abbiamo sicuramente delle datazioni successive, credo addirittura relative alle 5 giornate e anche forse alle ultime guerre, quindi sarà molto interessante riuscire, se sarà possibile, riuscire a finire questo studio.
Quindi una statistica su sì, 600 anni,
sì, su 600 di vita, anni di morti mutati in ossario, e vedremo che cosa porta. C'è poi un'altra tipologia di resti che viene dimostrata, che è quella delle cremazioni, perché Milano è ricchissima, questa è una cosa che gli studenti stranieri che sono venuti a visitare questa mostra dicono: ah, non pensavamo che Milano avesse tutta questa ricchezza archeologica. Ebbene sì, perché noi siamo seduti qui in un edificio che era l'ospedale più importante, uno degli ospedali più importanti d'Europa nel XV secolo. Dall'altra parte della strada abbiamo l'attuale policlinico che ha avuto i suoi lavori di ristrutturazione e sotto il pronto soccorso è stata trovata una grossissima necropoli romana a incinerazione, quindi abbiamo una tipologia di morto antico molto diverso, che sono cremazioni, qui hai magari una manciata di ossa che rappresenta una persona, ma anche qui si possono studiare tantissime cose, dire tantissime cose. Infatti è esposta una teca con una di queste tombe in cui si possono vedere i resti di un adolescente, si capisce che pur essendo una manciata di ossa è un ragazzo giovane, e ci sono di fianco i giochi che l'avrebbero dovuto accompagnare nel suo viaggio nell'aldilà, che sono dei 6 astragali di ovicaprino che venivano utilizzati come dadi e quindi facevano parte della routine quotidiana di questi ragazzi. E quindi è molto interessante vedere come in questa posizione abbiamo da una parte dei resti che vanno dal 500 fino adesso, dall'altra parte della strada abbiamo una delle più grosse necropoli romane di Milano, quindi
diciamo che Milano è ben coperta da Roma fino ai giorni nostri,
assolutamente, anche prima di Roma.
Prima di Roma.
Sì.
Quindi 2000 e
sì.
Passati.
Sì, e la cosa molto interessante da un punto di vista scientifico è come delle discipline come l'antropologia, l'archeologia, le scienze naturali, addirittura anche la medicina legale per quel che riguarda lo studio dei traumi, traccino, ti diano la possibilità di fare uno studio comparato nel tempo, diacronico, proprio se noi stiamo parlando di 2000 anni, si potrebbe fare anche su più tempo, avendo tutti gli scheletri, che ci racconta una volta una storia un po' diversa da quella che ci raccontano i libri. Andiamo a leggere come doveva essere la Milano di Sant'Ambrogio, sui testi abbiamo un quadro un po' diverso di quello che ci viene restituito dagli scheletri, quindi l'umano che parla è sempre una prospettiva molto interessante,
perché la storia può essere distorta
mentre i resti, se riesci a decifrarli, se si fanno decifrare, raccontano un po' la verità,
soprattutto per quanto riguarda la ricetti bassi, e
esattamente,
non,
esattamente,
la storia spesso viene raccontata, la
certo,
storia
certo.
Delle persone.
La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta, di pazzo generale, diossina o colorante da incidente stradale, dalle palle vaganti d'ogni tipo e ideale, da tutti questi insieme e da ogni altro male. Libera, 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 nos domine. Da tutti gli imbecilli, d'ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti e da quel loro odore, dai pazzi giacobini e dal loro bruciore, da visionari e martiri dell'odio e del terrore, da chi ti paradisa dicendo è per amore, ai manichei che ti urlano o con noi o traditore. Libera, 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 nos domine. Ai poveri di spirito e dagli intolleranti, da falsi intellettuali, giornalisti ignoranti, da eroi, navigatori, profeti, pati, santi, dai sicuri di sé, presuntuosi e arroganti, dal cinismo di molti, dalle voglie di tanti, dall'egoismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti. Libera, 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 nos domine. Te, dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura, da infermi e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura, da crociati e crociate, da ogni sacra scrittura, da fedeli basati, da ogni tipo e natura. Libera, 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 nos domine.
Invece questi crani di cui peraltro siamo qua vicino,
questi
sono
crani,
più
esatto, raccontano un po' sono la chiusura della parte storica archeologica di questa mostra, che raccontano l'emarginazione raccontata da una collezione che era una collezione anatomica dell'università, che proveniva dall'ospedale psichiatrico di Mombello, e sono i 90 erotti crani che rimangono da una collezione che era molto più grossa, che purtroppo si è persa nel tempo. Dobbiamo pensare che siamo in epoca prell'ambrosiano, quindi siamo in un periodo in cui gli anatomisti utilizzavano il corpo umano moltissimo per la didattica, un po' come viene adesso, però magari in maniera anche un po' più spinta. Questi crani raccontano dei pazienti malati, ma anche non malati, che venivano curati, tra virgolette, in questo grosso istituto, e si trova un po' di tutto, da malformazioni molto grosse come la macrocefalia, la microcefalia, sicuramente con dei deficit molto importanti per la persona, ma raccontano anche di persone normali, forse con qualche difetto, qualche patologia magari un po' socialmente scomoda, che comunque venivano poi emarginati dalla società. Quindi, oltre a essere un racconto di un periodo importante per l'anatomia e per la medicina, raccontano anche di una modalità di emarginazione, anche quindi di discriminazione. Quindi rientriamo nel leitmotiv della mostra, cioè la violenza e la discriminazione vista attraverso gli occhi della scienza.
Certo, e si raccontano anche di tentativi di cure.
Tentativi di cure, chiaramente c'era molta sperimentazione, e ci sono dei tasselli che sono stati distaccati, che poi si sono riattaccati. C'è un callo osseo che unisce i tasselli che sono stati probabilmente segati dal cranio, qualche specie di trapanazione, qualcosa di intervento chirurgico, neurochirurgico, un po' sui generis, e sicuramente tentativi di cura. Ai quali la persona è sopravvissuta, perché ci sono dei tentativi di rimodellamento di questo osso, quindi è sopravvissuto un po' di tempo, non sappiamo come, ma sicuramente c'era anche molta sperimentazione finalizzata alla cura, alla terapia. Chiaramente stiamo parlando dell'Ottocento, quindi ci sta.
E quindi adesso passiamo magari alla seconda parte.
La seconda parte vede un po' cerca di rappresentare come le stesse identiche scienze. Fino adesso ti ho raccontato di antropologia, di archeologia, di scienze naturali e di altre discipline che aiutano a ricostruire la storia, la violenza in questo caso nella storia. Qui si vede come le stesse identiche discipline, gli stessi strumenti possono servire per ricostruire un passato più recente, e in questo caso è il passato della giustizia, nel senso come possono essere messa a disposizione della giustizia per ricostruire i reati, i crimini, e quindi si entra più nel merito della medicina legale, delle scienze forensi. Quindi il banner illustrativo racconta un po' i vari passaggi in cui si applicano queste scienze, dal sopralluogo in cui trovi un cadavere o dei resti umani, alla fase dell'autopsia, alla sala anatomica in cui si effettua proprio lo studio sui resti o sul cadavere, alle varie parti di laboratorio. Dall'autopsia fai un sacco di prelievi che vanno dai prelievi di genetica, la tossicologia e così via, e poi li mandi ai laboratori che fanno una buona parte del lavoro, e infine l'ultima parte è rappresentata proprio da quella del tribunale, perché poi tutti questi dati devono essere discussi all'interno di un'aula di tribunale, comunque devono essere consegnati al rappresentante, al committente della giustizia, che può essere un procuratore piuttosto che un giudice. E si narra anche un po' delle difficoltà, no, nel confezionare un prodotto che va utilizzato per la giustizia, quindi in un ambito molto rigoroso e anche molto serio, di grande responsabilità, ma come a volte bisogna trovare gli strumenti per tradurre questo linguaggio tecnico-scientifico in un linguaggio che possa capire chi deve prendere la decisione. E quindi c'è un percorso.
Infatti io una delle cose che mi chiedo sempre è anche appunto dalla difficoltà che io trovo a volte nel parlare di cose sicuramente con meno importanza poi pratica di queste, soprattutto il concetto dell'errore di una misura. Come si fa a farlo passare ad un giudice che poi deve prendere le decisioni?
Intanto bisogna armarsi di tantissima modestia, di umiltà, e di cercare di non lasciarsi prendere dalla foga di a tutti i costi trovare la soluzione, perché a volte la soluzione non si trova, e a volte bisogna rassegnarsi a questa cosa. Non si trova proprio perché l'errore del metodo è ancora troppo grosso, o magari un metodo sperimentale, e appunto qui la capacità del buon perito, del buon consulente in ambito forense è proprio quello di riuscire a esprimere al giudice un errore, l'errore del metodo, in modo che il giudice sia capace di prendere una decisione ben consapevole. Direi che dagli anni 80 in qua soprattutto c'è stata molta dottrina italiana, ma soprattutto dalle corti americane ci arrivano delle linee guida molto handy, molto, molto facili, molto spicce, che dicono: allora, per far in modo che un elemento scientifico possa essere accettato come prova di un delitto o prova del fatto che una certa persona è l'autore di quel delitto, deve essere testata, deve avere un errore, un range di errore noto, deve essere accettata dalla comunità scientifica. E quindi queste sono tutte cose che dobbiamo tenere presente quando alla fine confezioniamo i risultati delle nostre analisi, che possono essere su un omicidio, che possono essere su una traccia di genetica, ma possono essere anche su un proiettile che ha trapassato un cranio. Bisogna dimostrare che tipo di proiettile è, usando delle microscopie molto spinte. Bisogna poi alla fine della fiera tradurre al giudice l'affidabilità di quel dato e quante volte può esserci che ci sia un errore.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, in giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. D'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. We'll be right back.
quindi l'oversimplificazione che nei telefilm in cui la misura è sempre per forza non c'è.
Noi adesso siamo in un periodo in cui viviamo molto viziati da questo grande lusso che è la genetica. Infatti molte volte senza la genetica, senza le certezze che ci dà la genetica con la sua statistica, che a volte sono delle pseudo certezze ma comunque funzionano molto bene, ci troviamo persi, e devo dire che bisognerebbe un po' tornare alla base e cercare di fare chiarezza su il valore che può avere un indizio, un elemento, anche se non è un elemento inconfutabile, perché molto spesso 5-6 elementi in un contesto di un reato possono servire tantissimo per le indagini, e si rischia, pur non essendo quantificabile l'errore, pur essendo elementi generici, e molto spesso nelle indagini scientifiche si rischia, se i giudici non sono consapevoli dei valori e dell'apporto che sta dando ciascuna scienza, si rischia di buttare via il bambino con l'acqua sporca. E credo che bisognerebbe fare un po' di meditazione su questa grossa problematica.
Ecco, quello che mi chiedevo è quanto si fa ricerca su questi ambiti, cioè quanto effettivamente queste tecniche vengono sviluppate senza relazione diretta con un caso specifico?
Diciamo. Allora, purtroppo molto poco. Allora, diciamo che le scienze forensi sono un po' la cenerentola delle forensi, tanto per dire il panel IRC non ha una voce per questo, quindi o almeno fino all'anno scorso non ce l'aveva, per cui siamo un po' una cenerentola, anche perché siamo un po' prendiamo un po' delle altre discipline per applicarle a degli ambiti un po' concreti, però e quindi ci sono pochi finanziamenti, perché spesso facciamo parte della medicina e c'è molta concorrenza giustamente con altra ricerca che cura le malattie incurabili, per cui, per carità, è anche vero che però ci vorrebbe un po' più di finanziamento, anche perché c'è a parte molte zone che molte aree che riguardano soprattutto la genetica, diciamo che non c'è tantissima ricerca, devo ammettere. La ricerca che si fa spesso nasce da casi. E nasce da casi concreti, e mi ricordo per esempio una ricerca che abbiamo fatto e poi è risultata interessantissima, che nasceva da un caso in cui un uomo era stato ucciso con colpo d'arma da fuoco, era stato carbonizzato e poi erano rimasti pochissimi frammenti del foro di proiettile, e bisognava dimostrare che quelle fratture erano veramente fratture prodotte da un proiettile, cercando i residui come antimonio, bario, prombo, insomma, e c'era molta parte della difesa che diceva ma dopo la combustione questi residui non rimangono più, non c'era un articolo scientifico che dimostrasse che effettivamente invece si potevano ancora ritrovare, per cui da questo caso è nato un progetto di ricerca che poi alla fine è stato utile ancora nel processo, perché siamo riusciti a farlo in tempo per farlo rientrare nel processo, però tanto per dire che molto spesso nell'ambito del forense, a parte grossi ambiti come la genetica, la ricerca è molto piccola, molto sparpagliata e nasce proprio dai casi.
In questo caso come avete fatto a...
Allora, abbiamo preso delle coste di bovino, morti, macellati per altri motivi, perché metà dei laboratori, più di metà del laboratorio è vegetariano, quindi è molto... per cui la ricerca animale da noi non esiste. Siamo andati al poligono con i colleghi balistici dell'Università di Pavia e abbiamo sparato a diverse distanze, poi abbiamo cremato in una muffola, abbiamo portato ad elevatissime temperature queste ossa che si sono calcinate e poi le abbiamo messe sotto un microscopio elettronico a scansione, che ha dimostrato quanto pur stavamo cercando i residui che lascia la camicia di un proiettile grattando contro l'osso, e quindi in questo caso erano residui di rame di zinco. Chiaramente se un osso non è bruciato, il residuo si vede molto chiaramente ed è un po' ricciolo. Bruciandolo cambia la morfologia perché si fonde ovviamente con le alte temperature, ma rimane perfettamente identificabile, e direi che insomma è stata una bella soddisfazione, ha portato diverse pubblicazioni, c'era un nostro neolaureato che adesso è quasi specialista in medicina legale che ha pubblicato parecchio su questa cosa perché appunto era un ambito non coperto. E quindi, insomma,
direi che è un'applicazione linearissima del metodo scientifico.
Esatto, linearissima del metodo scientifico. Poi abbiamo fatto prove, abbiamo fatto i controlli negativi, i controlli positivi, tutti i controlli di questa terra, e quindi siamo riusciti. Sono cose molto semplici che però poi servono, perché se hai bisogno che ciò che porti sia approvato dalla letteratura scientifica, e quindi dalla comunità scientifica, è chiaro che la pubblicazione, o non la singola, ma più pubblicazioni su una rivista peer review, sappiamo tutti la severità o la presunta severità del peer review, è importante, quindi sicuramente un esempio di come. Poi ci sono sicuramente progetti molto più ampi che riguardano, vi ripeto, la genetica, magari anche la tossicologia, però è tutto sempre un po' frammentario, che parte da casi.
She came without a father, a babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my lover, so many games we played. Through every fleeted summer, through every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. And I wonder why.
Di questa parte forense ci sono molte installazioni, una riguarda uno dei nostri primi casi, non sono, queste sono tutte ossa antiche che simulano ossa recenti chiaramente, però c'è una simulazione di uno dei primi casi che avevamo avuto, mi ricordo quasi 20 anni fa, nel periodo in cui c'erano le tratte delle ragazze albanesi. Oggi vediamo la tratta delle ragazze, delle donne che vengono per la prostituzione, ovviamente, che vengono dall'Africa, e prima si trattava di gente che veniva dal Kosovo, dall'est, e appunto si può vedere come le scienze possono far riaffiorare l'epoca della morte attraverso la botanica, come l'antropologia ti illustri che questa donna era incinta quando l'hanno uccisa, quindi la gravità del fatto, l'accanimento del fatto, e quindi ci sono 4-5 postazioni, c'è una simulazione di una macchina carbonizzata molto simile al caso che ti ho appena raccontato di ricerca, c'è un acquario che fa vedere quanto anche l'acqua sia una fonte di informazioni incredibili da un punto di vista botanico, quindi sono un po' di postazioni che raccontano di casi e poi si passa all'ultima parte della mostra.
E questo giusto, questo il caso della ragazza è, ad esempio, dopo quanto tempo è stato ritrovato?
È stato ritrovato dopo 6 anni. 6 anni, dei bambini giocando in un bosco avevano dato un calcio a uno stivale che spuntava e da lì sono emersi tibia e perano, e da lì le indagini, dapprima con l'archeologia che ha permesso di scavare come una tomba antica questi reperti, poi la botanica, l'entomologia che ha aiutato a datare il reperto, e poi l'antropologia e la medicina legale che hanno capito il tipo di arma utilizzato, il fatto che lei fosse incinta, quindi questo aggravava la cosa e rendeva credibile le testimonianze di alcuni, ha aiutato anche a identificarla. Insomma.
Quindi è stata identificata?
Sì, sì, è stata identificata.
E ogni quanto succede di trovare un cadavere nel bosco?
Ma allora, dunque, di cadaveri interessanti, di interesse della giustizia, a Milano ne abbiamo 500-600 all'anno. Cadavere, quando dico cadavere vado dal cadavere fresco, quello classico, a quello scheletrizzato, bruciato. Nei boschi diciamo che un buon 40% è trovato in ambienti esterni, infatti le tecniche di sopralluogo in ambienti esterni dovrebbero cambiare. Infatti le forze dell'ordine sempre di più stanno reclutando esperti anche esterni, cioè non quei classici esperti che possiamo immaginare, cioè il genetista, il tossicologo, il balistico, ma anche persone che si occupano dell'ambiente, perché sicuramente l'ambiente può dire tantissimo, lascia molti segni sul cadavere, il cadavere lascia molti segni nell'ambiente, quindi, e questi casi sono un buon 40% almeno, poi varia da anno in anno, da stagione in stagione, ma della casistica normale.
Quindi è importante avere
molto importante avere tutti gli esperti necessari, e non sempre, perché se sbagli il prelievo, se ignori una radice o un insetto, puoi perderti un'informazione cruciale anche per sconfessare l'alibi dell'omicidio, quindi è molto importante.
Quindi botanici, entomologi,
entomologi, chimici, adesso stiamo coinvolgendo anche i chimici, direi che i fisici, a volte per le ricostruzioni delle dinamiche, questa testa ha potuto rompersi in questo modo, sbattendo contro questo muro, è fondamentale anche ingegneri e computer analyst.
Quindi
è veramente multidisciplinare, bisogna ancora fare però il salto di qualità sia nella formazione sia in come si portano i casi in tribunale, perché è ovvio che per poter trattare ogni caso in questo modo, con queste capacità, con queste qualità, ci vuole uno spiegamento di forze notevole e non siamo ancora pronti, credo, sia da un punto di vista economico per le procure, sia da un punto di vista culturale, per cui c'è ancora molto lavoro da fare, ma secondo me è la direzione in cui si deve andare.
E questi esperti, appunto, non essendoci ancora formati in gran parte, non hanno una formazione veramente forense, no?
Non hanno ancora una formazione forense, ci sono tantissimi corsini e corsetti forensi, però io direi che la cosa importante è quella di formare dei bravissimi specialisti, dei bravi medici legali, bravi antropologi, bravi botanici, bravi entomologi, che poi dopo, che sono dei bravissimi professionisti, si formano in ambito forense, in un percorso sicuramente post laurea e con l'esperienza.
Quindi molti di questi magari non avevano l'idea di finire a lavorare in ambito forense, ma
poi scoprono che servono tantissimo anche in quell'ambito lì. Magari non è un lavoro che diventa il lavoro principale, perché il mercato comunque è un mercato di nicchia, però è un lavoro, diciamo, a parte, molto importante, che per esempio un botanico che lavora in università, per dirne uno a caso, può fare anche 5, 6, 10 volte all'anno.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses, that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day.
A questo punto direi che possiamo passare alla
l'ultima,
terza parte, che è una parte che immagino che alla gran parte delle persone non venga in mente.
No,
purtroppo,
infatti, diciamo, purtroppo non viene in mente. Allora, è la parte che noi chiamiamo umanitaria, anche se è un po' ridondante questo termine, perché la medicina legale, le scienze forensi per forza hanno anche un'applicazione umanitaria, ma questo spesso non si immagina, e noi la stiamo vivendo da qualche anno come medicina legale, proprio perché per l'emergenza, che non è più un'emergenza, ma chiamiamolo ancora così, delle migrazioni. Allora, la medicina umanitaria e le scienze forensi umanitarie spesso, se andiamo in maniera, cioè, se la definiamo in maniera etimologica, umanitario significa che ha a che fare con una situazione di conflitto armato, però diciamo che, e quindi pensiamo alle guerre nell'ex Jugoslavia, alle fosse comuni, ai massacri in Ruanda, però sempre di più si è un po' allargato questo termine a includere l'assistenza delle scienze a chi fugge da situazioni di pregiudizio, no? Quindi non soltanto dalla guerra, ma situazioni di discriminazione e così via. E devo dire che io sono rimasta molto colpita, tant'è che è una cosa che continuo a ripetere fino alla nausea, da una relazione del rapporteur delle Nazioni Unite per la tortura, che sono questi esperti che girano il mondo per valutare le carceri, le situazioni di guerra, cioè per valutare le violazioni di diritti umani, le situazioni di violazione dei diritti umani. E questo rapporteur, che era Juan Mendez, mi sembra di ricordare, qualche anno fa aveva scritto la sua relazione facendo un appello alle scienze, in particolare alle scienze forensi, facendo un appello alle scienze forensi, in cui diceva fortemente, sottolineava fortemente questa esigenza di fare ricerca, di applicare queste scienze in questi contesti, proprio perché sono fondamentali nel cogliere le violazioni dei diritti umani. E addirittura, come quando fai, come fai con una malattia, se crei gli strumenti per coglierla, per capire come funziona, eccetera, può diventare uno strumento fondamentale per la prevenzione. E quindi da questo, questo è stato un esempio chiarissimo, secondo me è stato un appello a cui dovremmo rispondere subito: più fondi per la ricerca, più coinvolgimento delle scienze forensi e della medicina legale in queste cose. E cosa sono queste cose? Nel nostro caso, questo che si racconta nella mostra, sono i vivi, l'apporto che la medicina dà ai vivi, cioè a chi richiede la protezione internazionale perché viene da un paese in guerra, perché è stato torturato per motivi legati alla guerra, quindi motivi politici, ma anche per motivi legati alla sua sessualità, perché si vede di tutto. La scienza riesce a cogliere questi segni, riesce a capire se un'ustione è stata provocata da un coltello arroventato piuttosto che dal fuoco, riesce a capire se una persona senza cicatrici però all'interno ha ancora dei frammenti di metallo perché è stata coinvolta in un conflitto a fuoco. Quindi devo dire che anche sui vivi c'è moltissimo coinvolgimento e in questi ultimi anni l'università, insieme al comune, con la prefettura, eccetera, ha lavorato parecchio in questo senso, proprio sui vivi, sulle vittime di tortura che richiedono asilo.
Che è fondamentale.
Esatto,
immagino,
che è fondamentale questa per provare queste cose. E anche sui minori stranieri non accompagnati, cioè capire se sei di fronte a un ragazzino o se sei di fronte a un adulto, perché questi ragazzi non hanno documenti, anche perché il minore va tutelato in maniera molto diversa, e quindi anche qui la scienza, l'antropologia e la medicina riescono attraverso le radiografie a capire l'età delle persone. Poi c'è tutto il versante invece che riguarda i morti, del diritto all'identità di queste vittime. È scioccante come per qualsiasi incidente, disastro, tutti si corra a identificare, perché identificare è importante per i morti, ma soprattutto per i vivi, per le vedove, per gli orfani che non riescono ad andare avanti con la loro vita se non è possibile avere certificato di morte di mamma e papà.
Anche proprio per questioni di ricongiungimento.
Certo, ricongiungimento. Gli orfani non riescono, adesso stiamo cercando con gli esperimenti di Lampedusa che abbiamo fatto con il prefetto Piscitelli, con l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse del governo, e stiamo capendo che per far rimpatriare, per far ricongiungere gli orfani in Sudan di orfani di vittime di queste, del disastro di Lampedusa, non si riesce senza un certificato di morte. Quindi è molto importante l'identificazione, e questa mostra fa vedere come ci sono strumenti idonei. Per esempio, questo è un caso in cui il DNA a volte non basta, perché per identificare con i parenti sarebbe meglio avere il DNA o dei figli o dei genitori. Questi morti sono troppo giovani per avere dei figli spesso, e i genitori magari sono in Eritrea, irraggiungibili per motivi politici, eccetera, quindi è molto difficile da raggiungere. E quindi magari non si può,
esatto,
bravissimo, perché ci sono ripercussioni severe su chi ha cercato di scappare. E quindi l'idea è quella di cercare di fare il DNA magari sui fratelli, che sono quelli che cercano di reclamarli, che li stanno cercando, però magari non c'è abbastanza condivisione di materiale genetico, e quindi si cerca di compensare, trovare delle strategie scientifiche identificative diverse, unendo magari connotati contrassegni al dato genetico. Quindi anche da un punto di vista scientifico è una sfida molto importante. La ricerca è fondamentale, anche sui segni di tortura è fondamentale, perché sulle cuti scure per esempio sappiamo pochissimo. Quindi sicuramente questi sono tutti ambiti in cui è fondamentale fare un sacco di ricerca.
E quindi appunto questo barcone che è naufragato nel 2015.
Nel 18 aprile del 2015, questo è il barcone che noi chiamiamo barcone dell'operazione Melilli, è quello che il nostro governo ha tirato su. Le vittime erano circa 1000 dai 28 superstiti, dai racconti dei 28 superstiti, e l'Università di Milano è stata la coordinatrice, per sempre per l'ufficio del prefetto Piscitelli del governo, è stata la coordinatrice di un gruppo di 12 università che hanno lavorato in un ambiente incredibile, messo a disposizione dalla Marina Militare, una specie di pontile nato in un paesino che si chiama Melilli tra Siracusa e Catania, ci hanno allestito un obitorio bellissimo bellissimo, con delle tende refrigerate della Brigata San Marco, con i vigili del fuoco che tiravano fuori i morti dal barcone che era stato recuperato. Insomma, si è stati quasi 3 mesi a lavorare facendo autopsie proprio per prelevare elementi che potessero servire per identificarli. Adesso questi reperti sono a Milano, si stanno studiando, ma ovviamente abbiamo bisogno dei dati dei familiari, e a breve sta per partire un'operazione molto grossa che è stata fatta dal governo insieme a Croce Rossa Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, che è finalizzata a raccogliere i dati dei scomparsi nei paesi di origine. Questo sarebbe veramente un passo importantissimo, perché questo è ciò di cui abbiamo bisogno per poterli identificare.
Certo.
E poi finisce con un po' di video di esperti internazionali che lavorano su queste tematiche, e con in uscita delle fotografie, delle polaroid, degli effetti personali che queste persone hanno in tasca quando muoiono, che credo portino molto vicino la tematica, perché guardando cosa hanno in tasca la gente riesce a capire quanto siamo uguali.
Sono le stesse cose che potrebbero essere.
Esatto, sì, sicuramente, sì.
Perfetto, beh, direi grazie mille.
Grazie a voi.
Allora vi ricordiamo, correte, visto che c'è soltanto fino a domani sera. È aperta fino alle 22, quindi non avete la scusa del lavoro che trovate fino a tardi. Venite fino alle 22, e appena entrati da Festa del Perdono sulla destra, cortile della farmacia, e qua ci sono sempre anche persone a cui chiedere se avete qualche dubbio, qualche curiosità.
Volevo tenere per te la luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo il coraggio, volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te anche l'attesa che diventa ritorno, e volevo tenere per te la più vera di tutte le rose, come tutte le cose. Come tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te, per te sola e tutti gli altri di fuori, e volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso, volevo tenerlo per te questo fuoco che è acceso. Questo fuoco che è acceso.